Un salutone a tutte e tutti, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla dei fatti che accadono nella periferia nord-ovest della città, narrati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Passaggio a Nord-Ovest va in onda tutti i lunedì alle 14 in diretta e in replica il martedì e il giovedì alle 13 e il mercoledì e il venerdì alle 14. Ricordiamo che Passaggio a Nord-Ovest va in onda appunto su Radio Wombat, che potete ascoltare in streaming dal sito wombat.noblogs.org e potete ascoltare tramite podcast le trasmissioni precedenti di Passaggio a Nord-Ovest, così come tutte le trasmissioni, tutte le puntate delle altre rubriche di Radio Wombat, andando nella sezione podcast e si apre un menu a tendina e ci sono ordinate in ordine alfabetico tutte le varie trasmissioni. Quindi se volete risentire Passaggio a Nord-Ovest, cliccate su Passaggio a Nord-Ovest e si aprirà la pagina con i podcast, e da lì, ordinati in ordine dal più recente fino al più lontano nel tempo, potete riascoltare tutte le trasmissioni, i podcast della rubrica. E oggi parliamo di una fabbrica importante, una fabbrica radicata storicamente nel territorio. E quindi siamo qui con Giovanni del Covas Ginori, a cui come prima domanda gli chiediamo una sorta di fotografia di quella che è la fabbrica attualmente, quindi quanti sono gli abitanti, l'estensione, dove è collocata e via dicendo.
Allora, Alicia Ginori, buongiorno a tutti, è collocata a Sesto Fiorentino, in sostanza quasi nel centro di Sesto Fiorentino, su un'area di circa 100.000 metri quadri, di cui la metà occupata dalla fabbrica, ci lavorano 250 lavoratori in questo momento.
E che tipo di lavorazione c'è attualmente?
Ovviamente Alicia Ginori, lavorazione della porcellana, è un marchio che è leader nel mondo per la qualità del proprio prodotto, è una fabbrica storica, è dal 1735, è stata creata dal Marchese Ginori in Sesto Fiorentino, quindi una fabbrica insomma, importante per la storia e per l'arte anche.
Ecco, circa una settimana fa, in seguito a un'assemblea dei lavoratori, è stata decisa l'occupazione per un giorno della fabbrica. È sintomo appunto di problemi, ecco, da questo punto di vista, problemi occupazionali. Ci puoi un po' raccontare il perché si è giunti a questa decisione ed anche diciamo i passaggi, magari non soltanto gli ultimi, anche quelli diciamo degli ultimi mesi, degli ultimi anni appunto, che hanno portato a questa iniziativa.
Sì, in effetti per arrivare all'occupazione della fabbrica bisogna ripercorrere un po' il passato. Allora, in questo momento Richard Ginori sta trattando per l'acquisto dei terreni su cui è la fabbrica. Questo perché? Perché una quindicina di anni fa circa, con le passate proprietà, furono venduti i terreni per cercare di fare cassa. La Liscia Ginori era in una crisi finanziaria profonda e i terreni furono venduti da Liscia Ginori a una società di immobiliaristi pratesi, tra cui fra l'altro anche Fusi, che tutti conosciamo. Furono venduti appunto i terreni e fu creata una società partecipata al 50% da Liscia Ginori e dal 50% da questa società di immobiliaristi pratesi che si chiamava Trigono. Anni dopo poi Richard Ginori, passata di proprietà ancora, è arrivata purtroppo al fallimento. È fallita quasi contemporaneamente anche la società che gestiva che aveva i terreni, appunto, questa degli immobiliaristi pratesi. In conseguenza, quando poi 4 anni e mezzo fa Richard Ginori fu acquistata da Gucci. Gucci in sostanza acquistò soltanto il marchio, perché gli asset immobiliari non erano più di sua proprietà, non erano più di proprietà di Richard Ginori. Quindi in questo momento, appunto, Gucci, che fa parte del gruppo Kering, ora è Kering, che è un gruppo francese che ha acquistato in sostanza tutto il lusso italiano insieme ad un'altra società importante francese, sta tentando di riacquistare appunto i terreni dal fallimento. I terreni appunto sono in mano a un curatore fallimentare, ma in verità, in sostanza, i terreni sono proprietà delle banche, erano i creditrici della società Trigono, tra le quali c'è anche Unicredit, sono un pool di tre banche, e Unicredit in primis, ma poi anche le altre, hanno venduto in sostanza tutti i crediti inesigibili che avevano al loro interno per un valore di molti miliardi di euro ad una banca americana, la Dow Bank, che si è posta come capofila delle altre banche in sede di trattativa e sta trattando appunto con Richard Ginori per la vendita dei terreni. Operazione molto complicata, perché Dow Bank è una banca di affari e stenta ovviamente di trarre il maggior profitto da questa operazione, ed è per questo che i lavoratori hanno occupato la fabbrica, perché ormai questa trattativa si sta trascinando da più di un anno. La conseguenza di tutto questo è il fatto che Richard Ginori non può dare avvio al piano di sviluppo che era stato presentato, che prevedeva tutta una serie di investimenti anche importanti, insomma di un valore di diversi milioni di euro, perché ovviamente non è che si può fare investimenti se la fabbrica e i terreni dove esiste la fabbrica non sono tuoi. In sostanza da più di un anno si sta vivendo una sorta di blocco all'interno di Richard Ginori, perché non possono essere fatti gli investimenti, non può essere dato lo sviluppo al piano industriale che era stato presentato ormai più di un anno fa, e quindi i lavoratori hanno deciso, dopo tutta una serie di iniziative che avevano già fatto, questa è l'ultima di tutta una serie di iniziative nelle settimane, nei mesi passati, di fare un qualcosa di più forte, occupando appunto lo stabilimento della Liceo Ginori, per dare un segnale a tutti. E la parola d'ordine era ora basta, nel senso è più di un anno che stiamo aspettando questa cosa, la produzione sta languendo perché appunto non è possibile dare il via agli investimenti, quindi ora basta, è necessario che questa vicenda si chiuda, che i terreni siano acquistati, e questo è il primo segnale forte. L'altro segnale era appunto che si voleva dare, era quello di dire a tutti che nessuno si potesse permettere assolutamente di non andare in porto con questa trattativa, perché in gioco erano 250 lavoratori, 250 famiglie, la storia di una fabbrica importante come la Richard Ginori per il Sesto Fiorentino, quindi nessuno si potesse permettere di far fallire questa trattativa per qualche milione di euro, perché siamo di fronte a due colossi veramente: da una parte Kering, che ha avuto negli anni passati profitti per oltre un miliardo di euro, dall'altra questa Dow Bank, che è una banca che gestisce miliardi e miliardi di euro. Quindi fra due colossi così non è pensabile che possa fallire una trattativa per poche centinaia o per pochi milioni di euro. E l'altro segnale che voleva essere dato era quello direttamente anche alla Richard Ginori, cioè comprati i terreni, sperando che questa operazione vada in porto il più presto possibile, dare subito il via al piano di sviluppo, al piano industriale che era stato presentato, per dare, come dire, una nuova spinta alla Richard Ginori, che in questo momento sta vivendo momenti difficili da tutti i punti di vista.
Quant'è l'estensione dell'area, i fabbricati che ci sono?
È circa 100.000 metri quadri, di cui 50.000 circa occupati dallo stabilimento.
Ecco, con una situazione un po' non ingarbugliata, chiaramente i lavoratori sanno benissimo di chi sono le responsabilità e in che percentuale sotto certi aspetti sono le responsabilità. Ecco, da un punto di vista delle iniziative, innanzitutto ci puoi spiegare un attimino come si è svolta, ecco, questa giornata d'occupazione della fabbrica e anche, diciamo, come articolerete, come avete intenzione di articolare, diciamo, le iniziative, ecco.
L'occupazione della fabbrica è stata decisa in assemblea dai lavoratori, ovviamente. Appunto, la situazione stava diventando, anzi, è ancora, perché ancora la situazione non è risolta, insopportabile, ovviamente. E quindi i lavoratori, appunto, in assemblea hanno deciso di dare un segnale forte. Occupando la Riccia Ginori, è stata occupata soltanto per un giorno, anche perché in questo momento i lavoratori, va precisato, sono in contratto di solidarietà, quindi lavorano 2 giorni, massimo 3 giorni la settimana, quindi con un sacrificio dal punto di vista economico importante. Quindi, come dire, fare uno sciopero di 8 ore, è capibile, insomma, che sia un ulteriore sacrificio per i lavoratori. Nonostante questo, però, appunto, i lavoratori della Riccia Ginori, come dire, sono molto combattivi da sempre hanno dato prova di grande attaccamento alla fabbrica, ma anche di grande attaccamento, come dire, alla lotta, e hanno sempre risposto in maniera positiva e unanime a qualsiasi iniziativa, hanno deciso di occupare la fabbrica, nonostante il sacrificio. E l'occupazione si è svolta per l'intera giornata, siamo rimasti ovviamente in fabbrica, ma poi abbiamo chiamato anche i giornalisti, abbiamo fatto una conferenza stampa a cui hanno partecipato e hanno assistito anche i lavoratori. E niente, l'occupazione è durata appunto per tutto il giorno.
Quindi, diciamo, dal punto di vista, tra virgolette, meramente produttivo, attualmente la Fabia non avrebbe, particolari problemi.
Allora, dal punto di vista produttivo, in questo momento la fabbrica sta andando a regime assolutamente ridotto, appunto, i lavoratori sono in contratto di solidarietà. Sono in contratto di solidarietà perché un anno fa la Riccia Ginori presentò 87 esuberi, in sostanza, 87 esuberi che furono, attraverso appunto la lotta dei lavoratori, trasformati poi in contratto di solidarietà, quindi lavorare meno però per lavorare tutti. Fermo restando che però appunto i problemi ci sono, sono importanti perché in questo momento Riccia Ginori ha un problema di magazzini che sono assolutamente sovradimensionati, sono magazzini importanti, quindi c'è la necessità di dover smaltire questi magazzini e per questo appunto i lavoratori lavorano a regime ridotto per produrre ciò che è necessario in sostanza contingentemente, ma appunto poi attingendo per la maggior parte delle vendite da magazzini stessi.
Ecco, diciamo, c'è già stato un po', ricordiamo insomma, 2013, c'è stato precedente in questo caso lunga nel periodo come periodo di tempo occupazione della fabbrica. Ecco, ci puoi spiegare come, con una situazione leggermente diversa, almeno dal punto di vista delle problematiche sia occupazionali sia dal punto di vista della controparte. Ecco, ci puoi spiegare un attimo come si era arrivati a quella situazione e poi come, diciamo, l'aggancio a quella che è la situazione attuale, cioè il risolvere la situazione, però, diciamo, sotto certi aspetti a portare a problematiche nuove, ecco.
Sì, esatto, infatti, come dire, tutta quella vicenda lì poi ha portato a tutta una serie di problematiche che si stanno scontando ancora oggi. No, niente, nel 2013 appunto l'azienda andò fallita, ma prima del fallimento, è una vicenda abbastanza lunga, abbastanza complicata anche questa. Allora, prima del fallimento l'azienda fu affidata a un pool di liquidatori, che tentarono appunto di vendere la Riccia Ginori. Furono trovati anche degli acquirenti, ed era un gruppo americano che produceva appunto ceramica molto, molto importante, e i liquidatori, dopo un'asta in sostanza, perché furono presentate le offerte in busta chiusa, vendettero la fabbrica, la Riccia Ginori, a questo gruppo americano. Con, diciamo, il consenso, fra l'altro, della maggioranza dei lavoratori, perché le offerte contrapposte a queste del gruppo americano erano offerte che prevedevano in sostanza lo spostamento della produzione in Germania, e quindi, come dire, si poteva benissimo intravedere attraverso il piano industriale che stava presentato dall'offerta alternativa, come dire, la fine di Riccia Ginori. Quindi i lavoratori accolsero con consenso il fatto della vendita a questo gruppo americano. Vendita ormai fatta, ormai conclusa, con tanto di caparra versata dagli americani. fu presentato al tribunale tutta la documentazione necessaria per concludere la vicenda, ma il tribunale, in maniera assolutamente inaspettata e, come dire, ancora oggi incomprensibile, veramente incomprensibile, decise di far fallire l'Alice Ginori, dichiarare il fallimento dell'Alice Ginori, lasciando, come dire, nella costernazione più grande tutti, in primo luogo ovviamente i lavoratori che vedevano già la possibilità di ripartire di lì a qualche mese nella produzione, in quel momento tutti i lavoratori erano posti a cassa integrazione. Per questo motivo, subito dopo il fallimento, i lavoratori occuparono fabbrica, e fu un'occupazione anche abbastanza lunga, che durò più di un mese se non sbaglio, perché appunto il fallimento di Ginori era agli occhi di tutti veramente incomprensibile. La fabbrica era stata venduta, il piano industriale presentato a questa società americana era un piano industriale importante che dava garanzie. Il fatto che il tribunale avesse fatto fallire però l'Alice Ginori, non avesse come dire, dato seguito al lavoro dei liquidatori, fu per tutti un colpo incredibile, insomma. La fabbrica fu occupata in attesa che il tribunale facesse una nuova asta e assegnasse la fabbrica a una nuova proprietà. Gli unici che si presentarono a quel punto all'asta e presentarono un'offerta fu Gucci e il gruppo Hering, in sostanza. Presentarono l'offerta e il tribunale assegnò a quel punto a Gucci l'Alice Ginori. Ora, è facile capire come in tutta questa situazione ci sia stato poco di imprenditoriale e molto di politico. Molto di politico, a partire dal fallimento assolutamente non ancora oggi chiaro, al fatto che la società fosse assegnata a Gucci. A parere mio, insomma, ci fu un qualcosa che appunto aveva a che fare molto con la politica e le convenienze e non con la vera imprenditorialità, in sostanza. E questo è uno dei problemi che ha scontato poi ancora oggi e che sta scontando ancora oggi l'Alice Ginori, perché ovviamente l'azienda è stata comprata da Gucci, dal gruppo Kering, che dava anche qualche sicurezza, francamente, perché era un gruppo, come dire, dalle spalle molto grosse, cioè una potenza dal punto di vista finanziario, ma ancora oggi si vive quella situazione, cioè di poco spirito imprenditoriale. I lavoratori lo stanno vivendo questa situazione qui. Si nota che c'è poco spirito imprenditoriale all'interno di Riccia Ginori. È stato un po' in questi anni un trascinarsi, un andare avanti. È cambiato molti dirigenti, è cambiato gli amministratori, i presidenti amministratori delegati della società. È stato un turnover di molte persone, però insomma, ecco, come iniziative imprenditoriali vere e proprie fino ad oggi. Poche, poche, veramente poche. E questo appunto dipende, secondo me, dalla vicenda del fallimento. È stato appunto ora presentato un piano industriale che ha dei limiti, secondo noi, assolutamente, ma che comunque è un inizio per poter dare avvio a una nuova era per Riccia Ginori, fermo restando che però appunto la trattativa sugli investimenti non permette di andare avanti, appunto, la trattativa, scusate, sui l'acquisto dei terreni non permette di andare avanti nel piano industriale di sviluppare la Riccia Ginori.
Ci sentiamo un pezzo musicale, sono i Procolarum e Weather Shade of Pale. Ceiling flew away.
just go sleep. Turn the wider shade off.
Riprendiamo dopo aver appunto ascoltato Procolarum, le chiediamo, ecco, questa occupazione 2013 come è stata organizzata, quanto è durata, e poi anche perché come dire, insomma, la partecipazione è stata continua, insomma, e appunto non è che sempre dobbiamo piangere, no, l'occupazione serve anche per consolidare la socialità e via dicendo, ecco, chiediamo un po' come si era sviluppata, ecco.
L'occupazione fu un momento molto, molto importante, durò circa un mese o poco più di un mese, e fu un momento importante perché servì prima di tutto a dare un punto di riferimento ai lavoratori. I lavoratori erano tutti in cassa integrazione in quel momento, quindi fu utile per tutti per consolidare i rapporti e per tenere, come dire, i lavoratori vicino alla fabbrica. Non lavoravano, però era come se lavorassero, tutte le mattine arrivavano ai cancelli, varcavano i cancelli, partecipavano all'occupazione, quindi da questo punto di vista, per dire, sociale fu importante. L'occupazione durò circa un mese, e ovviamente, insomma, essendo l'occupazione così lunga, fu organizzato tutta una serie di iniziative per far sì che i lavoratori partecipassero con maggiore impegno. Ovviamente assemblee, che erano, dico, giornaliere, ma quasi.
Quindi anche un partecipazione non soltanto da parte degli operai della fabbrica, ma diciamo anche una popolazione che portava solidarietà.
Sì, 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 assolutamente. Fu un momento in cui anche i cittadini furono vicini alla fabbrica di Sesto Fiorentino, Alice Ginori, come è sempre stato d'altronde, portando la loro solidarietà, ma non solo, anche portando aiuti materiali. Cioè, noi stavamo lì a mangiare, quindi diversi negozi ci portavano gli alimentari di Sesto, ci portavano da mangiare. Tutto quello che poteva essere utile, insomma, ad un'occupazione, sia da parte privati cittadini sia da parte negoziante di Sesto Fiorentino. Durante l'occupazione organizzammo sia incontri con gli altri lavoratori, con le altre realtà vicine a noi. Mi ricordo una bella assemblea in cui parteciparono in tanti, anche fuori dalla Toscana, vennero a portare la loro testimonianza e la loro solidarietà ai lavoratori della Licia Ginori. ma anche dei momenti ludici, cioè nel senso, ovviamente, come dicevi te, non sempre si può piangere, ma in certe occasioni, quando la fabbrica è tua e i lavoratori in quel momento se la sentirono veramente, veramente loro, era giusto anche fare qualcosa di diverso, e quindi, come dire, anche questo per, come dire, dare ancora più forza all'occupazione, per sentirsi la fabbrica ancora più sua. E quindi dai concerti allo schermo per vedere le partite, a incontri con attori di vario genere, insomma, fu un'esperienza molto bella che ancora oggi i lavoratori ricordano con grande, anche se fu, come dire, ovviamente di grande sacrificio, perché era inverno, perché la situazione era quella che era drammatica, perché la Ginori non si sapeva, era fallita, non si sapeva se sarebbe stata venduta o meno, c'era anche la prospettiva che la Ginori finisse per sempre, quindi, come dire, la situazione era molto, molto triste, molto drammatica, però nello stesso tempo, insomma, i lavoratori la ricordano ancora con molto affetto.
Beh, e poi anche perché non so quali sono state le vostre valutazioni, però, diciamo, sotto certi aspetti risulta anche vittorioso, ecco, diciamo.
Sì, poi alla fine sì, perché il risultato è che comunque Riccio Ginori non ha chiuso, perché la prospettiva era assolutamente quella, era in un fallimento, e quindi poteva andare bene come poteva andare male. Ovviamente la lotta dei lavoratori ha fatto sì che la Riccio Ginori diventasse a un certo punto argomento nazionale. Durante l'occupazione, mi ricordo, arrivavano giornalisti da tutto il mondo, è venuto anche il Times a intervistarci, quindi veramente si è acceso il riflettore su questa fabbrica, si è acceso a livello internazionale. Però sicuramente la lotta dei lavoratori, la determinazione dei lavoratori in quel periodo servì a far sì che poi alla fine Richard Ginori, comunque, anche con tutti i problemi che poi quella vicenda e quella vendita ha portato successivamente, però che continuasse a sopravvivere, questo ne sono certo.
Ecco, comunque sia, però è rimasta la produzione, l'attività, però c'è stato un ridimensionamento, ecco, del numero dei lavoratori comunque.
Sì, allora, prima del fallimento i lavoratori erano 320 circa e rientrammo in fabbrica intorno a 230 lavoratori, in sostanza poi una settantina ha perso il posto di lavoro, però lì fu fatta un'operazione particolare, nel senso che riuscimmo a far sì che tutti i lavoratori volontariamente potessero essere ricollocati nelle cooperative di servizi che lavoravano per Gucci. Ovviamente non fu facile, perché insomma il lavoratore si trovava a lavorare di Ginori e andava a lavorare in cooperativa, cambiava radicalmente le proprie condizioni di lavoro, ma anche dal punto di vista salariale. Però facemmo in modo che comunque nessuno rimanesse, ecco, l'operazione era quella, che nessuno rimanesse senza reddito, ecco, in questo passaggio. E molti lavoratori accettarono appunto il passaggio in un'altra realtà lavorativa, altri decisero di andare via volontariamente usufruendo della buona uscita dell'azienda. Va detto anche che questa operazione fu fatta da Gucci e fu accettata da Gucci, perché evidentemente anche Gucci non poteva presentarsi in maniera così traumatica, licenziando direttamente i lavoratori. Quindi fu anche per loro un'occasione per mostrare la loro buona volontà nel far sì che, insomma, i lavoratori non rimanessero senza lavoro.
Ecco, da un'occupazione, diciamo così, all'altra, ecco, in questi 4 anni, un aspetto che ce lo posso raccontare solo in vivi all'interno della fabbrica. Da un lato, come si è sviluppata, diciamo, la solidarietà tra i lavoratori, nel senso è rimasta diciamo, quella coesione che si era sviluppata durante l'occupazione, e dall'altro lato, al di là del cambiamento di proprietà e via dicendo, com'è la vita in fabbrica? Ecco, cioè, più disciplinata o comunque, ecco, queste cose non sono nei contratti, diciamo, però chi lavora, insomma, lo sa, ecco.
Allora, va detto che al momento del fallimento i sindacati confederali e COBAS si trovarono su due sponde opposte. I COBAS appoggiavano sull'operazione con gli americani, con questa società americana, mentre i sindacati confederali erano contrari a questa operazione. E quindi ci fu un momento, come dire, di duro scontro fra COBAS e sindacati confederali. Poi, una volta conclusa la vicenda del fallimento, come dire, l'unitarietà all'interno della fabbrica dal punto di vista sindacale è stata ritrovata, seppur con fatica, e ora, insomma, come dire, il lavoro che viene svolto all'interno dello stabilimento dal punto di vista sindacale è un lavoro unitario fra CGIL, CISL, UIL e COBAS, pur rimanendo ovviamente le differenze che ci sono fra un sindacato autonomo e sindacati confederali. Ovviamente la vendita, come dire, a Gucci ha portato delle novità all'interno dello stabilimento. Richard Jr. è una fabbrica molto complicata, è molto particolare. Io l'ho sempre definita una grande fabbrica artigiana. E chi arriva in Richard Ginori si trova a una realtà, appunto, che spesso e volentieri non è conosciuta. E questo è stato quello che un po' tutti hanno scontato dal punto di vista dirigente, dal punto di vista delle varie proprietà che si sono succedute, cioè il fatto di non capire la peculiarità di questa fabbrica. E questo è successo anche con Gucci, secondo me. All'inizio non si è capito bene che tipo di fabbrica fosse, che tipo di produzione fosse, e di quanto fossero importanti i rapporti fra lavoratori e azienda stessa. È stato tentato di fare tutta una serie di operazioni che avevano come dire, come obiettivo quello di rinsaldare la vicinanza fra lavoratori e azienda, e che invece poi hanno avuto, come dire, l'effetto contrario. In questo momento, come dire, i lavoratori che avevano accolto in un primo tempo Gucci con soddisfazione, anche perché arrivavano a fallimento, a tutta una serie di lotte, di vicende molto complicate, si trovavano alla proprietà di un gruppo importante, quindi che dava garanzia anche dal punto di vista finanziario e economico, e l'avevano accolto bene. Ora la situazione è cambiata perché le iniziative all'interno della fabbrica, che poi hanno portato un po' a una spersonalizzazione, no? del lavoro, e soprattutto a un non completo riconoscimento del lavoro dei lavoratori dentro la fabbrica, della loro esperienza, delle loro capacità, eccetera, hanno portato a un distacco, secondo me, fra lavoratori e azienda stessa. Sono state introdotte delle metodologie che si usano in tutte le fabbriche moderne, e quindi vari corsi di formazione, vari corsi che sono importanti, ci mancherebbe, però se fatto in una certa maniera, insomma, tutta una serie di iniziative che poi alla fine non hanno prodotto il risultato che l'azienda si attendeva, e che io spero capisca, e che da qui in avanti, insomma, ecco, trovino le modalità per rinsaldare un rapporto che ora è venuto a mancare sicuramente.